Nell'ultima puntata ci siamo soffermati sul linguaggio di Alexander Scriabin e abbiamo messo in evidenza come questo linguaggio abbia una componente che presso gli altri compositori prima di lui era assolutamente assente, e l'importanza fondamentale che hanno i colori, quindi l'aspetto sinestesico nella musica di Scriabin. E abbiamo visto anche come la sua scala particolare possa essere da una parte derivata, per capirci, insomma, dalla scala, una scala cinese che può essere quella che suonate sul pianoforte usando soltanto i tasti neri, e arriva a una sua idea che lo porterà poi a un linguaggio in cui l'armonia viene definita per quarte e non più per terze come la intendiamo noi adesso. Proseguiamo questo discorso con il nostro ospite Quirino Principe, e abbiamo fatto riferimento, allusione nell'ultima puntata, a una figura importante per Alexander Scriabin, che è quella di una pensatrice, filosofa se vogliamo, Yelena Petrovna Blavatsky. Buongiorno Quirino Principe.
Buongiorno.
Vogliamo continuare il nostro percorso, nella nostra indagine della musica di Alexander Scriabin. Ancora magari qualche riflessione sul suo linguaggio musicale e in che modo pensava nel suo ultimo l'acte préalable, il suo mysterium, quello che avrebbe, non ha mai completato ma era in cantiere,
l'atto preliminare,
in che modo intendeva utilizzare i colori, cioè si riesce a capire quale funzione nella sua Gesamtkunstwerk i colori, come avrebbero dovuto funzionare.
Allora qui il discorso diventa un po' difficile, dobbiamo affidarci a una specie di atto di fede. Mentre più tardi Kandinsky cercherà prove trasversali della sua immagine, della sua tabella dei colori, che va utilmente confrontata con quella di Scriabin, Scriabin parte da una sua sensibilità personale che gli dà per assoluta. Ecco, quindi è una visione autoritaria quella con cui egli definisce le corrispondenze tra i colori e i suoni. Queste corrispondenze poi sono diverse da quelle di Rimsky-Korsakov, che anch'egli, in rapporto con Scriabin, polemico e dialettico, stilò una sua tabella appunto di corrispondenze, e quella di Kandinsky, che insomma non fu in rapporto con Scriabin ma che vive in un'altra generazione. Sia Rimsky-Korsakov che Kandinsky parlano di significato cromatico delle tonalità, cioè la sfera tonale ha un suo colore. Ma questo poi è un vecchio discorso che era incominciato addirittura con Peter von Lichtenthal, funzionario del fisco austriaco a Milano, il quale, e tutti noi vorremmo avere rapporti con un simile funzionario del fisco, lo metteremo alla testa di Equitalia molto volentieri, perché è una persona amabilissima che si occupava di musica e di questa cosa squisita, così molto maniacale, che è appunto la sinestesia tra tonalità e colori, tonalità e caratteri, eccetera. Ma in Scriabin invece parla stranamente dei suoni assoluti. Infatti, negli scritti di Scriabin, in cui si insiste molto su grandi temi, uno è quello di cui si parlava prima, parlando anche della teosofia blavatskiana, ossia il fatto che l'universo, il cosmo, è pieno di presenze invisibili, cioè di spiriti, che sono percepibili almeno faticosamente da parte dei nostri sensi se noi allarghiamo la maglia dell'essere, e la possiamo allargare in un solo modo, con l'arte, con la pittura, con la musica, con la poesia. Dobbiamo noi creare delle forze, degli strumenti che allarghino le maglie, di questo potrebbe essere il velo di Maya in qualche modo. Un altro grande tema è l'idea di gioco, cioè tutto ciò che noi facciamo assume nobiltà e dignità se lo consideriamo un gioco, cioè se è assolutamente disinteressato, se non ha alcuna finalità pratica. E l'altra sua ossessione è quella di impadronirsi dell'assolutezza della verità, ossia, essendo lui un musicista, la musica è il suo terreno di comunicazione, è la sua verità, la sua logica e la logica della musica. Io sono perfettamente d'accordo con lui, poiché penso che la musica sia l'eco remota, che noi chiamiamo musica, di un gigantesco e incommensurabile logos matematico, logico matematico, che è indipendente dall'esistenza stessa del cosmo, che è l'aldilà, il vero aldilà. l'aldilà, l'altrove, totale, il totalmente altro, lo dico da ateo naturalmente, ma non da incapace di capire che esiste invece un'immensità reale o comunque pensabile che è totalmente mistero, che è molto più grande del cosmo stesso, ecco, qualcosa che una piccola cosa comprese questo. E quindi toccare in qualche modo l'assoluto significava impadronirsi, per esempio, dei suoni, ascoltandoli nel loro isolamento, cercando di vederli, di odorarli, cioè creando una sinestesia totale. Ecco. Do qualche esempio di queste corrispondenze scriabiniane. Il do egli lo immaginava come il colore rosso. Questo è abbastanza strano, perché in Kandinsky invece il do è il verde, cioè un colore neutro, non ha, no? La tonalità, sì, ma perché Kandinsky parla della tonalità, essendo il do una tonalità senza accidenti in chiave, ma questa è una convenzione naturalmente, però è una convenzione che a un certo punto determina anche il modo di pensare, ecco, è un colore neutro, insomma, mentre per esempio Rimsky-Korsakov, e poi vediamo come si comporta l'altro russo, l'altro grande compositore russo, ecco, il do per Scriabin è il rosso, il sol è una sfumatura tra l'arancione e il rosa, secondo che sia sol maggiore o sol minore. Su questa storia di sol maggiore e sol minore hanno insistito recentemente degli psicologi della musica, che hanno tanti hanno voluto far coincidere il suono non tanto con il colore quanto con il sapore. Al sol viene attribuito un sapore di cioccolata. Cioccolata amara se sol maggiore, cioccolata al latte se sol minore. Ecco, questo naturalmente non c'entra con Scriabin, però è significativo che sul sol egli abbia questa duplicità. Non è un colore deciso, come nel caso del do, è un colore che sfuma dall'arancione al rosa. Il re è giallo, il la imposto in corrispondenza col verde, il mi con il bianco azzurro, che lui chiama a un certo punto il blu luna, cioè il colore blu della luna. La luna è blu qualche volta, può darsi che lo sia in certe circostanze, a volte è rossa, a volte non è sanguigna, la sangrienta luna di Quevedo, come dice Borges, no? Ma la luna è quella di Pierrot Luner probabilmente, no? E quindi siamo in questo ambito molto vicini, significativo,
gli anni sono quelli,
molto vicini, interessante, no? Ecco, poi il si è azzurro bianco, sarebbe un po' il contrario come punto di partenza. Il fa diesis, interessante che lui ponga l'accento non su una nota non alterata in questo caso, ma sul fa diesis. Lui è partito dal do, è arrivato al fa, preferisce farlo diesis. Perché? Perché do e fa diesis è un tritono, quindi è diabolus in musica. Non dimentichiamo l'elemento diabolico, demonico, che c'è anche nella teosofia della Blavatsky, la quale, come noti, i libri della Blavatsky erano messi all'indice della Chiesa Cattolica, no? Perché c'era il sospetto appunto di magia nera, povera donna così nobile, eccetera. Il do diesis è il viola, il la bemolle è il color porpora, mi bemolle e si bemolle sono intercambiabili, ed entrambi, chissà per quale motivo, insomma, questa intercambiabilità, questa identità di riferimenti, ha un colore molto bello, naturalmente suggestivo, è il grigio acciaio con riflessi metallici, qualcosa che ci ricorda per esempio la pittura di alcuni futuristi russi più che italiani, ecco. E poi il fa è invece strano, questo è il marrone, cioè un colore triste, funebre per Scriabin.
Quindi,
le foglie morte,
rosso marrone metallico sarebbe l'accordo do fa si bemolle,
sarebbe esattamente
combinazione
questo,
piuttosto
sì.
Strana di colore,
sì. Ecco, questo è soltanto un piccolo esempio di su questa diciamo sensibilità scriabiniana. I lettori possono utilmente leggere, lo dico, ecco, un libro importantissimo, un libro che è di quegli anni, un libro del 1912, e quindi a un certo punto si parla di pittura di colori, di corrispondenza tra suono e colore, mi pare che sia già individuato, è Der Blaue Reiter, no? L'almanacco del Cavaliere Azzurro, che fra l'altro ha in sé quel saggio di Schoenberg e Kandinsky a quattro mani, che ha un titolo che fa venire i brividi, Der gelbe Klang, il suono giallo.
Che non è stato anche questo pubblicato da SE?
Ma io ho la vecchia edizione De Donato, mi pare. Sì, sì, può darsi. Sì, è stato pubblicato. Sì, io comunque non l'ho, perché mi tengo quella vecchia, insomma, ecco, che cui sono affezionato. E poi ho il testo originale in tedesco e nelle lingue originali. Ma nel Cavaliere Azzurro c'è il famoso saggio di Leonid Salabayev, che è un saggio proprio sul Prometè di Scriabin e sull'uso che Scriabin fa o voleva fare del clavecin à lumière, ecco, che fu inventato da questo Wallace Remington, Alexander Wallace Remington, nel 1895. Quindi nel 1895 questo fu inventato, il clavier à lumière, che evidentemente era una, come dire, non aveva nessuno scopo pratico, era proprio veramente una sperimentazione di carattere scientifico-artistico del tutto disinteressata, da un ingegnere americano, Alexander Wallace Remington, nel 1895. E passano quindi 16 anni prima che Scriabin lo sperimenti, poiché Prometè, le poème du feu, del 1911. Quindi c'è un'indipendenza, è interessante che ci sia una indipendenza, perché questo descrive anche il clima di questi anni straordinari nei quali io francamente vorrei rinascere, che sarebbero molto interessanti.
Queste ultime opere, sia il Prometè, le Poème du Feu, le Poème de l'Extase, ecco, anche lì sarebbe interessante definire che cosa intendeva Scriabin per Extase. Il poema avrebbe dovuto originariamente intitolarsi Poème orgiastique, ma per varie ragioni scelse di cambiare il titolo. E poi l'ultimo, l'Acte préalable, l'atto preparatorio, avevano dei contenuti filosofici, dei contenuti scritti, poetici, che Scriabin redasse, ma non volle che fossero accostati
all'ascolto
nel pubblico. Ecco, ci può spiegare questo fatto? Cioè, Wagner vuole che il pubblico abbia sotto mano il testo, che ci siano tutto quanto corrisponda a una percezione, una visione, una sperimentazione della
Mahler. Tanto per chiamare in causa un personaggio che, insomma, in qualche modo è abbastanza consanguineo, no? A queste figure, no?
Nello
stesso periodo, che sono dei nevrotici, dei personaggi che hanno delle visioni trascendenti della realtà e della musica, eccetera. Ma lui, per esempio, non voleva, un po' come Scriabin,
cancellò infatti il riferimento a
al Titan. Non parliamo di Richard Strauss, che lui addirittura mal sopportava. Lui aveva scritto una specie di programma per Tiro in Spiegel per i suoi nipotini, ma aveva deriso e respinto l'orrendo poema che Alexander Ritter aveva scritto dopo la composizione di Totum Verklärung per spiegare in versi, e il pubblico non lo voglio, via, insomma, aveva quasi litigato, insomma, col suo più anziano amico. E nel caso di Scriabin però la motivazione è molto scriabiniana, e bisogna leggere proprio tutti i suoi scritti. In Italia sono stati pubblicati purtroppo da un editore canaglia, no? Studio Tesi, la Studio dei Pordenone, i due delinquenti dell'editoria italiana, e so ce n'è un terzo, Gino Cortimiglia, quello dell'Epos, che ha piantato in asso tutti i suoi.
Non esiste più.
Ah, ha derubato tutti,
non è vero.
Me compreso.
Aiuto.
Sì, c'è questa figura, comunque, per carità. E dicevo, la motivazione scabriniana è che egli voleva poi nascondere tutto questo. Egli dichiara largamente nei suoi scritti che queste motivazioni profonde vanno capite dall'artista. L'artista le deve esprimere per leggere se stesso, ma poi deve guardarsi bene dal divulgarle, poiché potrebbe essere un abuso, un arbitrio, un condizionamento. Non si deve condizionare l'ascoltatore, alla fine c'è soltanto la musica. Mi sembra una dichiarazione esplicita, la troviamo parecchie volte nei suoi scritti.
Ecco, gli scritti di Scriabin, si diceva prima, derivano dalla filosofia, dal pensiero di Elena Petrovna Blavatsky. Possiamo cercare di Iside svelata, questi testi, di raccontare, se possibile, sintetizzare qual è il contenuto e che cosa è rimasto poi in seguito. Sappiamo che uno degli adepti della Blavatsky inizialmente fu anche Rudolf Steiner, che prese la sua strada con l'antroposofia in seguito. Che cosa succede all'interno di questo pensiero e in che modo la filosofia di cui si era nutrito, soprattutto quella tedesca, quella di Kant, quella di Schopenhauer, di Hegel, Scriabin, poteva andare d'accordo con il pensiero della Blavatsky?
Ma sostanzialmente non poteva andare d'accordo, ecco. Potevano rimanere però, ecco, salde e compatte alcune grandi suggestioni, ossia, ma intanto c'è un'idea molto importante, credo, lei citava prima Iside svelata, no? Cioè la femminilità, cioè la femminilità del cosmo sostanzialmente, e quindi anche forse la femminilità del divino, che non è la femminilità vista come polarità nei confronti del maschile, ma è come la totalità. Ecco, la femminilità non è metà del mondo, ma è l'intero mondo. Il mondo è, del resto, nella cultura, nelle varie culture, non soltanto in quella occidentale, la virilità è stata spesso considerata come la totalità. Il fatto di parlare al maschile di Dio, per esempio, no? Ecco. Mi pare un salto culturale molto coraggioso, importante, che purtroppo non ha lasciato grande traccia nella cultura diffusa, è rimasto invece come un elemento elitario di spiriti eletti. Ecco. La femminilità, vista come il vertice della realtà, non a caso la troviamo come ultimo verso del Faust di Goethe, Das ewig Weibliche zieht uns hinan. Ora, se noi pensiamo all'immensità dei temi che ci sono nel poema di Goethe, vediamo come questo poema possa avere diversi punti di raccordo col pensiero della Blavatsky, malgrado la differenza d'epoca, insomma. La filosofia di Hegel a sua volta è fortemente presente in Goethe, anche se non esplicitamente. C'è una dialettica, con la soluzione della dialettica alla fine, che percorre tutta l'opera di Goethe, in particolare, oltre al Faust, il Westüstlicher Divan, ossia cioè l'elemento che muove il cosmo, l'elemento faustiano. Di questo la musica ha fatto tesoro, poi Liszt per esempio nella Faustsinfonie, no? O lo stesso Mahler nell'ottava sinfonia. L'elemento che muove il cosmo, l'elemento che lo trattiene, qui si pensa forse a Shiva e Vishnu, no? Cioè la forza che sconvolge il mondo, Shiva, e la forza che lo mantiene, lo conserva, Vishnu. E poi c'è il coronamento, che è appunto Das ewig Weibliche, cioè la femminilità è l'una cosa e l'altra, è ciò che spinge, ciò che porta in alto, ciò che fa salire, ciò che fa progredire anche sul piano materiale, insomma la storia, ecco. E quindi c'è una visione della storia, c'è una filosofia, in questo caso, nel caso della Blavatsky, nel caso di Scriabin, ovviamente una teosofia della storia, cioè un desiderio di interpretare la storia e di non considerarla in senso positivistico. Quindi, ma secondo me, l'elemento che accomuna e che spinge queste figure, che sono tante, però restano ciascuna isolata, è il rifiuto di una linea filosofica che diventa prevalente nel secolo XIX. Fino alla prima guerra mondiale, cioè il positivismo, la razionalità, il neo-illuminismo, la parte positivistica dell'illuminismo. Ecco, tutto questo, ecco, viene contrastato invece da questo mondo di, diciamo, di realtà invisibili. Di realtà invisibili che sono anche le tutrici, le conservatrici, le protettrici di quanto c'è di interessato e di ludico. Il grande gioco, la grande opera, no? L'opera in bianco, non l'opera in nero, in questo caso, che è appunto il pensiero che è l'arte. Questo direi, insomma.
Chiudiamo questa seconda conversazione con Quirino Principe ascoltando la parte conclusiva di Prométhée, le poème du feu di Alexander Scriabin con Marta Argerich, con i Berliner Philharmoniker diretti da Claudio Abbado. Grazie Quirino Principe.
Thank you.